Vogliamo leggere assieme qualcosa nel Vangelo di Luca, mio collega, medico, sa se era mutualista, allora non esisteva la mutua, non esisteva neanche Rosy Bindi, sta cercando di sanare la sanità, io ho i miei dubbi che si possa sanare la sanità, perché è ammalata. Vediamo un poco quello che possiamo trovare qui scritto al capitolo 19. È una scena particolare in cui Gesù entra a Gerusalemme e manda qualcuno a prendere quel puledro, se ricordate, d'asina. Dice: se qualcuno vi chiede perché lo sciogliete, direte: il Signore ne ha bisogno. E poi, andate più avanti, lo portarono a Gesù e gettati i loro mantelli, al verso 35 sto leggendo, 35, capitolo 19, verso 35, e lo portarono a Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero montare Gesù, e mentre egli andava innanzi stendevano i loro mantelli sulla via. E come era già presso la città, all'ascesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare Dio a grande voce per tutte le opere potenti che avevano vedute, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni dei farisei di tra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli, rispondendo, disse: io vi dico che se costoro si tacciono, le pietre grideranno. E questa è l'introduzione. Ora andiamo al verso che sento di condividere. E come si fu avvicinato, vedendo la città, pianse su di lei, dicendo: oh, seppure tu avessi conosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi. E poi leggiamo gli altri due versi per concludere questo piccolo brano. Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. E vediamo qui la scena particolare, è un ingresso trionfale che Gesù fa a Gerusalemme, e non è, è un poco comico perché cavalca una puledra d'asino, questa puledra d'asino è un mezzo di locomozione comunque di una certa, di un certo valore per il tempo, e la folla grida. L'altra volta dicevamo che spesso i farisei si lamentavano, i religiosi, quando vedevano osannare, gridare al Signore, e qui Gesù esprime prima quel concetto che in qualche modo può sembrare come di una persona che vorrebbe avere il plauso. In realtà sapete bene che Dio non vuole il plauso per lui, ma lui vuole essere riconosciuto, perché la possibilità di riconoscere la sua potenza, la sua grandezza, diventa un nostro beneficio. Non è un megalomane che vuole mettersi in mostra e quindi che vuole la clac, paga la clac per cercare, come oggi si fa, cioè, beh, tante volte neanche si paga, uno trascina le folle, le fa svenire solamente con la propria presenza. Ma Gesù non vuole una gloria a sé, tanto perché questo lo possa innalzare, perché d'altronde se lui voleva stare in alto sarebbe rimasto in alto, non sarebbe sceso, già era sceso abbastanza, non aveva bisogno dell'approvazione, della esaltazione umana per ricordarsi chi era. Lui era Dio e quindi aveva tutta la grazia, tutta la grandezza, ma il desiderio di essere osannato era proprio perché sapeva che le persone che avrebbero riconosciuto la sua divinità erano dei privilegiati, erano delle persone che avrebbero veramente beneficiato di tutte le sue promesse, di tutta la sua potenza. Era proprio in questo senso che Gesù amava essere osannato, capitemi, perché nel senso invece umano, quando lo volevano fare re, lui se la sfilettiava, come si suol dire. Quando volevano dargli un potere umano, lui si ribellava e diceva: non avete capito niente qua. Ma se voleva la lode, se diceva in questa maniera, se tacciono, grideranno le pietre, era proprio perché voleva sviluppare nei cuori delle persone quel riconoscimento, quella rivelazione che avrebbe permesso poi alle persone di essere sanate, di poter ricevere tutta la sua potenza. E quindi immaginate, Gesù viene lì come colui che è il potente, colui che è la risposta di Dio a tutti i problemi dell'umanità, entra, ha un'acclamazione, ha un riconoscimento non tanto dalle persone religiose, ma sono i bambini, sono i fanciulli, sono le persone semplici che riescono a guardare al di là dell'apparenza e a capire la grandezza di quell'uomo, vero uomo e vero Dio, e cantano, osannano, lodano Dio. Ma quando arriva su questo scenario, anziché andare lì e solamente quindi bearsi di questa lode, di questo osannamento, arriva lì e guarda oltre, vede oltre e piange. E qui è qualcosa che ci fa riflettere. Gesù piange, noi sappiamo in tanti episodi della scrittura, Gesù esprime questo sentimento, ma piange su Gerusalemme. Gesù piange, non piange certamente là dove vede la lode, lì è contento, lì è soddisfatto della rivelazione che queste persone hanno, ma poi guarda Gerusalemme e piange ed esprime queste parole che vogliamo meditare qualche momento questa sera. O seppure tu avessi conosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace, o se tu potessi conoscere in questo giorno quello che è per la tua pace. Ed è quello che lo Spirito Santo vuole trasmetterci molto semplicemente questa sera. Mauro, Daniela, Laura, Giulia, oh, se tu potessi conoscere quello che è per la tua pace in questo giorno. Magari voglia Dio, noi diciamo così, ma Dio voleva. Non è voglia di Dio, tante volte noi diciamo voglia di Dio come se Dio non volesse, ma qui vediamo che non è un astratto la volontà di Dio, ma la volontà di Dio era così presente, così chiara, che Gesù piangeva proprio vedendo la difficoltà delle persone di riconoscere quello che in quel giorno era per la loro pace. Vi sembrerà strano, ma Gesù in qualche modo non è cambiato da allora, non è cambiato. Noi vediamo un Gesù sorridente, vittorioso, ma vediamo un Gesù tormentato, non perché è crocifisso, capitemi, lui non è più sulla croce, tante volte noi lo dipingiamo sulla croce, ma lui ha vinto la morte, ha superato quel momento tremendo della croce, ma non se n'è liberata dalla sofferenza, capitemi? E lui continua a piangere. Perché? Perché lui, dice la scrittura, intercede alla destra del Padre, e il nostro avvocato, ma io non ho visto mai avvocati che piangono per i loro clienti, difficile, tal più piangono se i clienti non li pagano, e di questi tempi magari succede, ma Gesù è un avvocato particolare. Lui non solo difende la tua causa, lui intercede per te, lui si immedesima, lui soffre, continua a soffrire e non soffre più i dolori che l'uomo gli ha inflitto umanamente, non soffre più la lancia nel costato, le frustate, la corona di spine, non la soffre più. Questa l'ha sofferta, tempo passato, ma ora nell'amore grande, nel desiderio grande di bene che ha per ognuno di voi, soffre nel vederci ignoranti tante volte, non ignoranti, perché tante volte siamo molto intelligenti, ma soffre nel vederci ignorare quello che oggi, in questo giorno, è per la nostra pace. Soffre nel vederci anime in pena. Non so se questa parola tante volte vi dice qualcosa. Anime in pena, ma è precisa, perché non è spiriti in pena, perché il nostro spirito, il nostro cuore, se siamo figli di Dio, non ha più dolore, non ha più pena, è già nella libertà, è già nella gioia. Ma la nostra anima spesso è sballottata, è traumatizzata, è in cerca della pace vera. Sapete che Gesù soffre molto più di noi dei nostri problemi? Qualcuno di voi forse non lo sa e dice: oh Signore, ma guarda che problemi che c'ho, guarda che difficoltà. Ma tu pensi che Dio non sa, non vede, non è al corrente di tutto quello che stai vivendo? Non è al corrente di tutta la tensione, di tutta l'ansia, di tutte le preoccupazioni, delle difficoltà? Ma lui sta piangendo. E perché sta piangendo? Perché, oh, se tu potessi conoscere. È difficile. Io vorrei che questa sera riflettessimo un poco e lasciassimo che lo Spirito Santo ci possa illuminare su questo pianto. È difficile capire qualcuno che piange per noi per questo atteggiamento. Di solito vediamo qualcuno che piange per noi perché lo abbiamo picchiato, o piange per noi perché gli abbiamo fatto non so che cosa, o piange per noi perché l'abbiamo offeso, o piange per la disperazione, o piange per la rabbia. Si può piangere per tante cose, ma è difficile capire un pianto di amore, un pianto che non esprime debolezza, ma esprime una forza suprema, ma una forza che è impotente di fronte alla nostra libertà poi di scelta. Questo è il pianto di Dio. È il pianto di chi sa di poter fare ogni cosa, ma allo stesso tempo è limitato dalla nostra collaborazione. Ecco perché piange quando vede che abbiamo difficoltà a collaborare. Ma non piange perché collaborando la sua impresa andrà più avanti o il suo impero economico non potrà crescere. No, lui piange perché vede la nostra difficoltà a riconoscere quello che ci dà vera pace. E risuona questa frase questa sera nei nostri cuori. Oh, Mauro, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi. Ma lui non è il Dio del nascondimento. E se c'è qualche cosa di nascosto agli occhi tuoi, se c'è qualche cosa di occulto agli occhi tuoi che impedisce la rivelazione di Dio, che ti impedisce di vedere quello che è per la tua pace, lo Spirito Santo vuole levare questi veli, vuole spogliare, vuole levare questi blocchi. Perché? Perché vuole farci conoscere oggi, ora, quello che è per la nostra pace. Certo, c'era ai miei tempi una trasmissione di Alberto Manzi che diceva: non è mai troppo tardi, ed era un corso per persone che non si erano mai prese la licenza media. Certo, è vero, non è mai troppo tardi. Chiaramente la grazia di Dio, l'amore di Dio ti aspetta, ti attende, però intanto, se tu non conosci, non scopri quello che è la tua pace, nei casini ti ci vai a mettere, nelle circostanze difficili vai a prendere botte. Questo non significa che Dio non ti amerà, anzi ti amerà ancora di più, piangerà ancora di più, ma intanto i danni saranno tuoi, intanto gli effetti della confusione saranno veleni che ti faranno male. Ecco perché oggi, ora, voglia tu, possa tu riconoscere, ti dice lo Spirito Santo questa sera, quello che è per la tua pace. E anche se è nascosto agli occhi tuoi,
Lo Spirito Santo, che è spirito di rivelazione, vuole fartelo vedere. Se c'è qualche cosa questa sera per cui tu sei in ambasce, in travaglio, in tensione, che non collabora alla tua pace, ma collabora alla tua insoddisfazione, alla tua tensione, alla tua nevrosi, Dio vuole fartelo conoscere. Perché? Ma non per farti solamente capire la ragione della tua nevrosi, della tua tensione, del tuo conflitto, ma per farti riconoscere la sua visitazione, la sua presenza, la sua soluzione alla tua tensione, il suo rimedio per la tua mancanza di pace. Dio vuole farti conoscere le cose che sono per la tua pace. E perché? Ce lo spiega al verso 43. Perché Dio è così ansioso? Perché Dio piange? Perché Dio si dispera? Uso questo termine umano nel volere farci conoscere quello che è per la nostra pace. Perché Lui sa che tante volte nella nostra mente alleviamo dei leoncini, sono piccoli quando sono leoncini, che bello un leoncino, però poi diventa un leoncione e poi ci sbrana. Tante volte noi abbiamo degli atteggiamenti che sembrano, sì, innocui, sì, sono innocui, però se noi continuiamo a coltivarli, questi atteggiamenti innocui poi crescono, diventano più grandi, poi diventano ancora più grandi, poi diventano ancora più grandi, diventano nostri nemici. E verranno dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circongeranno e ti stringeranno da ogni parte. Ma come? Ma io non pensavo che fossero nemici. Sì, non pensavi, ma intanto è così. Dai da mangiare a qualcuno che poi prenderà forza e a un certo punto ti sentirai stritolato dalla tua incredulità. Ti sentirai stritolato dal desiderio di successo. Ti sentirai stritolato dall'amore per il denaro. Ti sentirai stritolato da tante cose che forse mano a mano hai lasciato fare presa sulla tua vita, e questi nemici un giorno ti stringeranno, faranno delle trincee, ti circonderanno e atterreranno te e i tuoi figliuoli e non lasceranno pietra su pietra. È chiaro che per un figlio di Dio non c'è il discorso della distruzione nel senso totale, perché anche per quella persona, dirà l'apostolo Paolo, date in mano di Satana affinché lo spirito sia salvo, ma capite bene, noi possiamo avere una vita di pace e per questo abbiamo bisogno questa sera di riconoscere, uno, l'amore che Dio ha per ognuno di noi, il desiderio di bene, il progetto di Dio per ognuno di noi. Ce lo dimentichiamo tante volte e cominciamo a progettare noi. Cominciamo ad arrivare qua, devo fare questo, quell'altro, vado qui, sopra, sotto, poi per arrivare a certi obiettivi cominciamo a recimulare altre energie, cerchiamo, diciamo, facciamo, ci dimentichiamo che Dio vuole il nostro bene e nel tentativo di crearci il nostro bene ci andiamo a infognare, andiamo nella tensione, nell'angoscia, nella paura, e lì la reazione di Dio non è antipatia. Se una persona ti delude non ti fa antipatia. Quando tuo padre, tua madre, tuo figlio, tua sorella non fanno secondo quello che secondo te è giusto, qual è la prima reazione? Certo, sofferenza, antipatia, tensione, rabbia. Ma Dio non ha queste reazioni quando ci vede andare fuori di testa. Lui piange. Capitemi, piange perché soffre, perché sa quanto sappiamo farci del male. E allora, ma il suo pianto non è un pianto di rassegnazione, non è un pianto fatalistico, ma è un'intercessione. E lo Spirito di Cristo intercede per te, e non solamente per l'opera della grazia, ma anche perché tu non venga meno nella tua fede. Ma io ho pregato, disse Gesù per Pietro, e dice questa sera per ognuno di voi, ma io ho pregato affinché la tua fede non venga meno. e l'intercessione di Cristo, ci alziamo in piedi, l'intercessione di Cristo, il pianto di Cristo questa sera è nel desiderio che ognuno di noi sia cosciente, riconosca quello che è per la nostra pace. E nello stesso tempo, aggiungo io, riconosca pure quello che è per il nostro conflitto e tensione. Perché l'uno ci fa capire l'altro. Se noi capiamo quello che è per la nostra pace, automaticamente capiamo quello che non è per la nostra pace. E quindi lo Spirito Santo questa sera ci chiama a riconoscere la visitazione di Cristo, a riconoscere la sua presenza e a fare mente locale, a comprendere cosa significa che Lui ci ha amato, cosa significa che Lui piange per noi, cosa significa, ma che senso ha che questo Dio si prende così cura di me, ma che cosa gliene viene? Gliene viene perché l'amore desidera il meglio per la creatura amata. Dio desidera il meglio per te, per me. Desidera la vera libertà. E allora, questa sera, riconosci, riconosciamo assieme quello che è per la nostra pace. Riconosciamo il progetto di Dio che è per la nostra pace, per la nostra prosperità, per il nostro benessere, affinché, ignorandolo, invece, non veniamo poi intrappolati dai nemici che non sembrano così dannosi, così velenosi, ma che se noi non ne stiamo attenti, in qualche modo ci stringeranno, faranno delle trincee e ci saranno un momento in cui ti sentirai bloccato, in cui vorrai fare come Sansone, uscire ancora una volta e abbattere nuovamente, come le altre volte vincerò, ce la farò, ma i nemici erano cresciuti e la forza spirituale era andata giù. I capelli erano diminuiti, ma la forza era andata via, la forza vera. E allora, ora, oggi, riconosciamo quello che è per la nostra pace, perché riconoscendolo avremo una forza grande e i nemici non potranno atterrarci. Ci crediamo? Ci crediamo che se riconosciamo oggi, ora, quello che è la ricetta di Dio per la nostra pace, quello che è la presenza dell'opera di Dio in noi per la nostra protezione, se lo riconosciamo, se lo capiamo, i nemici peggiori, che sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, non avranno la possibilità di distruggerci. Ma riconosciamolo. Riconosciamolo e uniamoci a quel corteo di bimbi che mentre Gesù entrava lì lodavano e innalzavano il Signore, come a dire riconoscevano che in quel momento c'era qualcosa di più entusiasmante, di non so che cosa, di Beverly Hills o di non so quale altra trasmissione, ma sto dicendo che la realtà non va vissuta, ma comprendiamo che il centro della gioia, il centro della libertà è Gesù che entra nella nostra vita, è Gesù che ci cavalca, perché noi siamo gli asini sui quali cavalca Gesù, quindi non ci pigliamo la gloria, perché la gloria è di Cristo, che quest'asino si poteva anche saltare ogni tanto nel vedere tutti i tappeti messi sotto di lui, dice, sono diventato importante. Partecipiamo alla lode, alla gloria, non lasciamoci nascondere, non lasciamoci velare dal Dio di questo mondo che ha accecato le menti affinché non risplenda il Vangelo della gloria che risplende nel volto di Gesù. Non lasciamoci accecare, ma riconosciamo la potenza di questo Gesù che è venuto nella nostra vita e come un corteo danzante e cantante, lodiamolo e allora questo otterrà la nostra pace, la rivelazione di Dio e i nemici fuggiranno via. Amen. Preghiamo assieme. Signore, grazie, grazie Signore, perché attraverso lo Spirito Santo questa sera Tu ci dai la possibilità di riconoscere quello che è per la nostra pace. Sì, Signore, ti prego che in questo momento nella mente di ogni mio fratello, nella mia, vadano via tutte le nostre presunzioni di falsa pace, di falsi equilibri, di false sicurezze, e possa venire l'unica certezza, che è la certezza che tu hai un progetto per noi e che tu lo porterai a compimento nel nome di Cristo Gesù. Amen.